Matteo capitolo 15. Iniziamo leggendo questi 7-8 versetti e poi faccio qualche commento. Matteo 15. Versetto 21. Poi Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea, venuta da quei dintorni, si mise a gridare, dicendogli: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è terribilmente tormentata da un demone!» Ma egli non le rispose una parola. E i suoi discepoli, accostatosi, lo pregavano dicendo: «Licenziala, perché ci grida dietro!» Ma egli, rispondendo, disse alla donna: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele!» Ella però venne e l'adorò, dicendo: «Signore, aiutami!» Ma egli le rispose dicendo: «Non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini!» Ma ella disse: «Sì, Signore, però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni!» Allora Gesù le rispose dicendo: «O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi!» E in quel momento sua figlia fu guarita. Ho intitolato il messaggio stamani: si può avere una grande fede perché Gesù è un grande salvatore. Volevo predicare un messaggio su questo brano settembre scorso. Avevo sentito un messaggio da un amico evangelista negli Stati Uniti, veramente mi toccò il cuore, un messaggio sulla preghiera. Quando siamo tornati dagli Stati Uniti volevo anche io condividere questo brano con voi, ma decisi di aspettare. Ultimamente il Signore mi sta insegnando qualcosa sulla preghiera e sul mio rapporto con Lui. E la donna di questo testo mi sta incoraggiando molto nel mio cammino con il Signore e riguardo alla preghiera. Il capitolo 15 di Matteo inizia con i capi religiosi che se la prendono con Gesù perché i suoi discepoli non osservano le tradizioni degli anziani nel rito del lavaggio delle mani. Gesù risponde loro dicendo che erano loro invece a violare i comandamenti di Dio con le loro tradizioni. Nel versetto 3. Noi abbiamo detto mille volte che il cristianesimo biblico, cioè il vero cristianesimo, non è una religione, ma si tratta di un rapporto personale tra noi e Dio, e attraverso Gesù Cristo, è guidato dalla sua parola e non da sistemi o regole create dall'uomo. Ma ammetto che nonostante il desiderio di tenerci al puro insegnamento di Gesù, rimane la tendenza umana di formare sistemi religiosi che iniziano con buone intenzioni ma che possono finire ad allontanarsi dalla pura fede. Questo è ciò che succede con i farisei. Il problema è che poi hanno abbandonato quello che era il cuore del problema e per concentrarsi su quello che è sulla superficie. Hanno ignorato il problema del loro cuore perché si sono concentrati sulle cose superficiali. Nel versetto 11 Gesù spiega che il vero problema dell'uomo è il suo cuore. Non ciò che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Per perché quello che esce dal cuore, versetto 19, poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non contamina l'uomo. Il fariseo era contento di concentrarsi sulle cose superficiali come lavare le mani, mentre ignorava il suo problema interiore, la corruzione del suo proprio cuore. Noi tutti abbiamo bisogno di essere purificati, ma Gesù lo fa con il suo proprio sangue. Questa è la purificazione che ci serve veramente. Primo Corinzi capitolo 6 versetto 11, uno dei più belli versetti del Nuovo Testamento: or tali eravate già alcuni di voi, dopo un elenco orribile di peccati come questo qui che abbiamo appena letto nel versetto 19. Or tale eravate voi, dice Paolo a quelli della chiesa di Corinto, anche voi eravate coinvolti nel peccato, anche voi avevate un cuore corrotto e contaminato, ma siete stati lavati. Primo Corinzi 6:11. Siete stati santificati, cioè appartati, resi santi, ma siete stati giustificati, cioè dichiarati giusti da Dio in base ai meriti di Gesù Cristo, giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Sì, noi abbiamo bisogno di purificazione, ma abbiamo bisogno di purificazione non solo con il gel, ma abbiamo bisogno del sangue di Gesù Cristo che purifica i nostri cuori. E questo è ciò che stavano ignorando i farisei. E questo è l'inizio del capitolo 15. Dopo di ciò, Gesù viaggia da Gerusalemme, va verso nord-ovest, verso la costa mediterranea, in quello che oggi si chiama il Libano. E mentre lui è lì, una donna cananea, una donna della zona del Canaan, lo cerca, una donna disperata, una donna con una figlia con un grave problema spirituale. Che tu sia disperato stamani o meno, cerca Gesù. Questa donna era disperata e lei ha cercato Gesù. Noi dobbiamo cercare Gesù, che ci troviamo in una condizione come questa donna o meno. Noi dobbiamo cercare il Signore Gesù come ha fatto lei. Non dobbiamo mai dimenticare che Gesù è venuto a darci la vera vita e di riempirla di gioia. Giovanni 10:10, Gesù stesso dice: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù dice: questo era il suo scopo, è il suo scopo, di darti la vita e la vita in abbondanza. Se tu vieni a Gesù e sei caricato di pesi, c'è qualche cosa che non va. Gesù Cristo vuole togliere il peso del peccato nel tuo cuore e vuole darti la vera vita, quella di ora, quella che dura in eterno. Vuole che tu sia benedetta nel Signore. Primo Pietro 1:8, Pietro dice che pur non avendolo visto, riferendosi ovviamente al Signore, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Conoscere il Signore Gesù Cristo personalmente è una cosa che dovrebbe veramente portarti gioia. Una gioia ineffabile, indescrivibile. Ma a volte ci sono momenti nelle nostre vite che siamo veramente agli estremi, e questa donna cananea era agli estremi. Cosa fare con un problema che sembra insormontabile? Una donna che ha una figlia tormentata da un demone. Cosa può fare questa donna? In realtà niente, eccetto andare da Gesù. E questo è quello che lei fa ed è ciò che noi dobbiamo fare con tutti i nostri problemi, soprattutto quelli spirituali. Può sembrare che lui non ascoltasse questa donna, e a volte quando noi andiamo a lui sembra che lui non ascolti. Io posso testimoniare di questo. Sembra che lui non ci sente. E vediamo che sembra in questo brano che lui non ascolta la donna, la respinge. Ma c'è uno scopo per tutto questo. Lui vuole insegnare, vuole vedere qualche cosa del cuore di questa donna e vuole insegnare qualche cosa a questa donna, e forse voleva insegnare ai suoi discepoli qualche cosa riguardo al suo rapporto con la fede di questa donna. E Dio vuole insegnare qualche cosa a noi stamani dal suo rapporto con questa donna. Gesù tiene conto di ogni lacrima che tu spargi. Salmo 56, versetto 8, è un versetto molto interessante. Davide scrive: tu hai contato i passi del mio vagare. Riponi le mie lacrime nel tuo odre, un contenitore. Non le hai registrate nel tuo libro? La risposta sottintesa è sì, certo. Dio tiene conto dei nostri passi, delle nostre lacrime. Non c'è un peso che lui non si caricherà per te. Primo Pietro 5:7, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Queste non sono promesse degli uomini, sono promesse di Dio. Non c'è un timore che lui non vuole cacciare. Apocalisse 1, versetto 17-18, c'è l'apostolo Giovanni che è in esilio sull'isola di Patmos. E la domenica mattina lui era nello spirito, stava adorando il Signore, vide il Signore. E quando vide il Signore, cadde ai suoi piedi come morto, dice il versetto 17. Ma egli, cioè Gesù, mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere. Io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi della morte e dell'Hades. Se Gesù è risorto dai morti, noi non abbiamo nulla da temere. Non c'è un problema che lui non vuole aiutarti ad affrontare. Secondo Timoteo, capitolo 4, versetto 17, il Signore però mi è stato vicino e mi ha fortificato. Queste tra le ultime parole dell'apostolo Paolo quando era a Roma imprigionato pochi giorni, settimane, mesi prima di essere ucciso da Nerone. E lui si presentò al tribunale con nessuno che lo difendeva, nessuno che si identificava con lui. Nessuno che lo poteva rappresentare davanti al tribunale, ma il Signore mi è stato vicino, ha detto Paolo, e mi ha fortificato. Gesù vuole che tu ti fida di Lui. Gesù vuole che questa donna in questo brano si fidasse completamente di Lui. Lei si fidava di Lui e lo ha dimostrato. E Gesù semplicemente vuole che noi ci fidiamo di Lui anche quando sembra che non ci stia ascoltando. Egli ascolta, Egli esaudisce, Egli non abbandona mai, lo posso dire perché l'ha promesso Lui. Non sono promesse nostre, ma promesse di Dio. L'episodio della donna cananea è una fra soltanto due nei Vangeli, in tutto il ministero di Gesù, dove egli fu meravigliato dalla grandezza della fede riposta in lui. Normalmente lui dice: o uomini di poca fede, ai suoi discepoli, ai farisei, che loro non credevano in lui, ma due volte lui si meraviglia dalla grandezza della fede riposta in lui. Una è con il nostro nonno, un centurione romano, che aveva un servo malato e manda. Lui non va da Gesù perché non si considera degno di entrare nella presenza di Gesù, e manda un servo a chiedere a Gesù di guarire suo servo. Non chiede neanche che lui venisse a casa sua, perché sapeva che non era degno di far entrare Gesù in casa sua, ma si fidava talmente tanto di Gesù che disse: di solo la parola e io so che il mio servo sarà guarito. Aveva totale fede in Gesù. Signore, se tu lo vuoi, sarà fatto. Questa era la fede del centurione. E Gesù si meravigliò della fede di un uomo che aveva totale fede nella presenza, cioè nella potenza di Gesù Cristo. Aveva capito esattamente chi fosse Gesù, Dio onnipotente, e voleva soltanto che Gesù volesse e dicesse, e aveva totale fiducia nella parola di Dio. Noi abbiamo questa fiducia? Siamo uomini di poca fede o persone di grande fede come questa donna cananea? Lei è l'altra che fece meravigliare Gesù dalla grandezza della sua fede. Ma voglio incoraggiarti stamani che l'intervento di Dio nella tua vita non dipende dalla grandezza della tua fede, ma dalla grandezza del tuo Salvatore. E siccome Lui è grande, tu puoi fidarti completamente di Lui, anche quando sembra che Lui non ti ascolti. E questo brano è scritto qui apposta, perché ci sono tanti momenti nelle nostre vite che noi non lo vediamo e sembra che Lui non ci ascolti quando noi gridiamo a Lui in totale dipendenza. Ma ci sono delle lezioni per noi. Era il fatto che la fiducia di questa donna fosse focalizzata proprio su Gesù che la rendeva grande. Tre cose stamani vogliamo vedere. Innanzitutto è essenziale riconoscere chi è veramente Gesù. Lui è il Signore. In secondo luogo, Dio vuole insegnarci qualcosa attraverso la preghiera, attraverso le nostre preghiere a Lui. Dio vuole insegnarci qualcosa. E Dio richiede solo fede e accetta sempre la fede. Fidati di Lui completamente, anche quando sembra che Lui non ti senta. Quindi innanzitutto vediamo questo: è essenziale riconoscere chi è veramente il Signore. Guardiamo il versetto 22. Ed ecco una donna cananea, una donna da una zona pagana, non una donna giudea, non una donna religiosa, ma una donna che evidentemente aveva riconosciuto esattamente chi fosse Gesù. Ed ecco una donna cananea venuta da quei dintorni si mise a gridare dicendogli: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Lei aveva riconosciuto chi fosse Gesù, il Signore, che Lui la potesse aiutare, che Lui fosse colui delle promesse di Dio. Nell'Antico Testamento la donna dice: Kurios, Signore, sovrano, corrisponde alla parola ebraica nell'Antico Testamento Yahweh, cioè l'Io sono. L'Io sono nell'Antico Testamento è tradotto nel Nuovo Testamento Kurios, il Signore, il Sovrano, e lei lo identifica come il Signore. Gesù è sovrano, noi dobbiamo riconoscerlo, siamo noi che dubitiamo questo. Nota che i discepoli hanno fatto l'opposto di quello che dovevano fare. Egli non le rispose una parola e i suoi discepoli, accostatosi, nel versetto 23, lo pregavano dicendo: licenziala, perché ci grida dietro. Loro fanno la cosa opposta, vogliono mandare via una donna che sta gridando a Gesù. I discepoli di Gesù. Gesù aveva detto, o dirà tra qualche capitolo, Matteo 18,6, ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina d'asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare. I discepoli avevano ancora molto da imparare, e anche noi, invece di accogliere questa donna, invece di condurla a Gesù, la vogliono mandare via da Gesù. E quante volte noi mandiamo via le persone da Gesù? Noi che siamo i suoi discepoli, che abbiamo creduto in lui, a volte mandiamo via le persone. Ma Gesù dice: attenzione, tu hai una grande responsabilità da credente, di non allontanare le persone da Gesù, ma di condurle a me. Quello che noi dobbiamo fare questa mattina è andare noi stessi da Gesù e non allontanare i nostri figli o i nostri amici dal Signore, ma avvicinarli a Lui. I discepoli avevano molto da imparare e anche noi abbiamo molto da imparare. Lei aveva capito che Lui fosse il Signore, il Sovrano. Lei aveva capito che Lui fosse il Messia, il figlio di Davide. Questo è un termine messianico. Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Dio è un Dio di promesse. Figlio di Davide è un termine messianico e quindi lei stava facendo riferimento al fatto che Dio aveva promesso un Salvatore. Dio aveva promesso il Messia e tu, Gesù, sei l'adempimento di quella promessa e io lo riconosco, dice la donna in poche parole. Dio è un Dio di promesse. Aveva capito esattamente chi fosse colui che era stato promesso. Ascoltate le parole di Geremia 33, versetto 15. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia, che eserciterà giudizio e giustizia nel paese. Gesù è l'adempimento a quella promessa scritta secoli e secoli prima della sua venuta. Isaia 61, lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili. Mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto. Questa donna era umile. Questa donna aveva un cuore rotto. A proclamare la libertà a quelli in cattività. Questa donna aveva una figlia in cattività. E l'apertura del carcere ai prigionieri. La figlia di questa donna era imprigionata spiritualmente. Questo Salvatore è venuto proprio per lei. E Gesù è venuto proprio per te. E proprio per me. E lei aveva riconosciuto. E noi dobbiamo riconoscere che Gesù è venuto proprio per me. Lui sente le nostre preghiere. Egli è il seme della donna promesso in Genesi 3,15. Il leone della tribù di Giuda promesso in Genesi 49. Lo scettro non sarà mai rimosso da Giuda. Né il bastone del comando da fra i suoi piedi finché venga Shiloh. E a lui ubbidiranno i popoli. Promesso in Genesi. Lui è il profeta come Mosè, promesso in Deuteronomio 18, versetto 15. Lui è il figlio di Davide. Non esiste una promessa fatta da Dio che lui non ha adempito già o che adempirà. Per questo tu ti puoi fidare completamente di lui. È essenziale riconoscere chi è veramente il Signore, e che lui potesse aiutarla è ciò che lei aveva riconosciuto. Lei disse: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è terribilmente tormentata da un demone. Nel versetto 25, ella però venne e lo adorò dicendo: Signore, aiutami. Lui può aiutarti. La donna era interessata alla condizione spirituale della sua figlia. Noi dobbiamo riconoscere la nostra incapacità di fare qualcosa in certe circostanze. Ci sono certe cose al di fuori della nostra portata. E questo era un problema che solo Gesù poteva risolvere. Noi abbiamo dei problemi che solo Gesù può risolvere. Specialmente quando si tratta di cose spirituali. Solo Dio può intervenire in certi casi. E la buona notizia è che Lui è completamente capace di risolvere problemi spirituali. Giovanni 16, 33. Vi ho detto queste cose, dice Gesù ai Suoi discepoli, la notte prima di essere arrestato. Lui disse: affinché abbiate pace in me. Gesù ci dice queste cose affinché noi abbiamo pace in Lui. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Se Gesù ha vinto il mondo, io posso confidare completamente in Lui e posso avere la pace che questo mi dà, sapendo che Lui è il sovrano. Matteo 28, 18, parole espresse dopo la risurrezione. La risurrezione è l'apice di tutte le promesse di Dio. In quel capitolo della risurrezione Gesù disse: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Ogni autorità, non c'è un'autorità al di sopra di Gesù, non c'è una cosa che lui non è capace di controllare. Quando lui disse a Giovanni: non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente, fui morto, ma ecco sono vivente per secoli dei secoli e ho le chiavi della morte dell'Hades, lui è in totale controllo, anche quando non lo sembra. Noi dobbiamo ricordarci di questo e imparare noi quello che lui vuole da noi. La sua totale dipendenza e urgenza, vediamo. La Bibbia dice nel versetto 22: si mise a gridare. Immagina una mamma che grida. Si mise a gridare. Vediamo, deduciamo che è una cosa continua che lei faceva, perché i discepoli dicevano: lei ci grida dietro. Sta continuamente gridando. La sua totale dipendenza e urgenza. Aveva messo tutta la sua fede, tutte le sue energie e si era concentrato solamente su ricevere l'attenzione di Gesù Cristo. Lei gridava, urlava, strillava. La parola si riferisce all'abbaiare di un cane. Stava urlando. Buttati nelle braccia del Signore quando sei disperata. Lui è l'unica speranza per le cose più importanti della vita. E questa era la cosa più importante nella vita di questa donna, il problema spirituale della sua figlia. In primo luogo è essenziale riconoscere chi è veramente il Signore. In secondo luogo, Dio vuole insegnarci qualcosa attraverso la preghiera, il versetto 23 e il versetto 24. Ma egli non le rispose una parola, e i suoi discepoli accostati lo pregavano dicendo: licenziala, perché ci grida dietro. Ma egli rispondendo disse: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. In poche parole, Gesù la stava respingendo. Prima la ignorava e poi la stava respingendo, sembra. Ma Gesù stava insegnando qualcosa a lei, ai suoi discepoli e a noi. A volte sembra che lui non ascolti, ma lui ci ascolta. Sembra che lui non ci senta, ma lui sente. È una prova. E Dio vuole mettere te alla prova, a volte, con i tuoi problemi. E a volte dobbiamo insistere. Questa donna ha insistito. Matteo 7, versetto 7 e 8, Gesù dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Tutti questi comandi sono imperativi, con l'idea di farlo continuamente. Continuate a cercare, continuate a bussare, continuate a chiedere e vi sarà dato. Ma a volte noi impariamo delle cose mentre continuiamo a cercare, mentre continuiamo a bussare. Versetto 8 di Matteo 7, Gesù dice: perché chiunque chiede riceve. Se questa promessa non è vera, allora Gesù non è vero, e allora niente conta nella Bibbia, non solo quella promessa. Ma se questa promessa non è vera, allora tutta la Bibbia non è vera. Ma se la Bibbia è vera, e lo è, allora anche questa promessa è vera, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Noi crediamo questo? Questa donna credeva questo. Ascolta, se hai chiesto a Dio qualcosa e sembra che Lui non ti abbia esaudito, non fermarti. Non smettere di chiedere, perché Dio a volte vuole vedere quanto siamo disposti a fidarci di Lui. Fino a dove arriverà la nostra dipendenza su di Lui. Più disperati siamo, meno parole impieghiamo. Il versetto 25: ma egli rispose dicendo, versetto 25, ella però venne e l'adorò dicendo: Signore, aiutami. Più disperata era, meno parole pronunciava. Signore, aiutami. Quanto sei disperato per l'intervento di Gesù nella tua vita? Rich Tozer, l'evangelista che predicò su questo brano tempo fa, quando l'ho sentito, disse: quando la tua motivazione è pura, non accettare mai no come la risposta. Non accettare no come la risposta quando la tua motivazione è pura. E la motivazione di questa donna era pura, perché era per il problema spirituale di sua figlia. Essere interessati alle condizioni spirituali delle persone, e specialmente dei nostri figli, è una motivazione, è la motivazione più pura che noi possiamo avere. E quando si tratta di problemi spirituali, ti posso assicurare che Gesù è interessato ad intervenire. Quindi non smettiamo di pregare per le persone, specialmente per quanto si riguarda la loro condizione spirituale. Le risposte di Dio alle nostre preghiere possono essere quattro. Lui può dirci di no a qualcosa che noi chiediamo. Lui può dirci: aspetta, io risponderò, ma nel momento migliore. Lui può dirci: cresci, io voglio che tu cresca attraverso questa circostanza. E lui può rispondere sì, e può esaudire. A questa donna inizialmente disse: aspetta. Lei ha insistito, ha dimostrato la sua fede. Tutto questo, se per nessun altro motivo, almeno per poterla avere scritto per il nostro beneficio. E poi risponde sì, sia fatto come tu vuoi. E in quel momento, dice, e in quel momento sua figlia fu guarita. A volte lui dice di no, perché non è la sua volontà per noi. A volte noi chiediamo per le cose che non sono la volontà di Dio, ma è sempre la volontà di Dio intervenire per problemi spirituali, perché Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Ma a volte noi chiediamo per le cose che non sono la volontà di Dio per la nostra vita, e Lui può risponderci di no. Noi chiediamo, ma Dio non esaudisce, perché non è la sua volontà per noi. A volte ci dice: aspetta, se il tempo non è giusto. Un piccolissimo esempio ti do, che è una cosa un po' banale, ma io ho conosciuto Jenny nel 97, a novembre del 97 la vidi fare una testimonianza nella scuola dove frequentavamo, e io vidi questa ragazza e dissi: Signore, io voglio quella ragazza. Ma noi ci siamo sposati nel, che anno? 2001. Nel 2000, dopo 3 anni, ci siamo poi fidanzati. Abbiamo incominciato a frequentarci. Era sbagliato quando io vidi Jenny nel 97? No. Ma Gesù disse: aspetta, non è ora il momento. Sono passati poi 3 anni. Quindi a volte bisogna aspettare per la risposta di Gesù, perché il tempo non è il miglior momento. E Lui sa ogni cosa. A volte il Signore vuole che noi cresciamo attraverso i problemi che affrontiamo. Secondo Corinzi 12, versetto 9, l'Apostolo Paolo chiede al Signore 3 volte, lui continua: Signore, togli da me questa spina nella carne. Signore, togli da me questa spina nella carne. E Dio gli risponde: la mia grazia ti basta, cioè è sufficiente per te. E tutto quello che ti serve è la mia grazia. Perché la mia potenza, dice Dio a Paolo, è portata a compimento nella debolezza. Dio dice a Paolo: no, ma ti faccio crescere. Ti do qualche cosa di meglio, anche se non sembra. E poi a volte dice di sì. Ok, sia fatta come tu vuoi. E in quel momento sua figlia fu guarita. L'umiltà della donna ha rivelato la sua totale fiducia. Versetto 27. Sì, Signore, però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Non è che Gesù non volesse intervenire nelle vite, non è che Gesù non volesse salvare i gentili o i cananiti, non è che lui non volesse intervenire a loro favore, ma voleva che lei dimostrasse la sua fede in lui, la sua totale fiducia. Dice: sì, Signore. Questo dimostra che lei riconosceva di essere totalmente indegna Io non sono degno, ma dammi una briciola e per me mi basta. E ti assicuro che le briciole di benedizione dal Signore sono più che sufficienti per tutti i nostri bisogni. La sua umiltà rivelava la sua totale fede in Gesù. E dimostrava la sua totale, cioè la fiducia della sua totale sufficienza. In terzo luogo, Dio richiede solo la fede da noi. Dio non vuole altro da te che la tua fiducia. Ho paura di quello che Dio mi chiederebbe di fare. Se io crederò in Dio, poi non avrò tutte quelle cose che voglio nella vita. No. Questo è un ragionamento sbagliato. Dio vuole solo la tua fede, non vuole niente da te. Lui ha dato tutto. Da te vuole totale riconoscimento di chi è e totale dipendenza. Basta. Non possiamo convincere Dio da quello che gli daremo. Dio richiede solo la fede e accetta sempre la fede. Allora Gesù le rispose, versetto 28, dicendo: «O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi». E in quel momento la sua figlia fu guarita. In Marco capitolo 5, versetto 36, Gesù rispose a un uomo che aveva una simile situazione. Gesù dice disse al capo della sinagoga: non temere, credi solamente. La circostanza era disperata per il capo della sinagoga in Marco capitolo 5. E Gesù disse: non temere, credi solamente. In Marco 9, un altro uomo con un figlio, con una simile situazione. Se tu puoi credere, dice Gesù, ogni cosa è possibile a chi crede. Ebrei 11,6 dice: ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Lo sai quanto è importante quel versetto? Dio vuole che noi veniamo davanti a Lui riconoscendo chi è e che Egli rimunera quelli che lo cercano. Dio vuole da te solo la fede e Lui accetta sempre la fede. Giovanni 6,37: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Quando Giacobbe, che fu un soppiantatore, uno che ingannava, uno che faceva di tutto per il vantaggio sul suo fratello, sul suo suocero, uno che faceva di tutto per mettere le circostanze a suo favore, ma a un certo punto nella sua vita lui decise che voleva solamente le benedizioni che venivano dalle mani di Dio, e quelli che lui poteva procurare per se stesso non li voleva più, perché non gli bastavano mai. Ma lui voleva una benedizione da Dio e lotta con l'angelo del Signore per una cosa soltanto: per la benedizione di Dio. Io non ti lascerò finché tu non mi abbia benedetto. E se tu vuoi solamente le benedizioni di Dio e ti aggrappi a Lui, sarai esaudita. In conclusione, cosa fare quando siamo disperati? Si può avere una grande fede perché Gesù è un grande Salvatore. È essenziale riconoscere chi è veramente Gesù. Lui è il Signore. Dio vuole a volte insegnarci qualcosa attraverso la preghiera. Lui richiede da te solamente la fede e accetta sempre la tua fede e rimunera la tua fede. Fidati di Lui completamente, anche quando sembra che Lui non ti senta. Preghiamo insieme.